Cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati, Radio Alma, Brussellando, eccoci qui nuovamente, martedì sera, e ringrazio come sempre tutti coloro i quali continuano a scriverci, ce l'abbiamo quasi fatta, insomma, sono contenta, questa settimana sono riuscita a rispondere a tutti voi, e saluto Dani e me, regia.
Buonasera a tutti.
Questa sera Dani... ha sempre le prese con la nuova...
No, la nuova cloche è bellissima, sembra un albero di Natale, però è anche dispersiva.
È anche dispersiva, bene. Aspettiamo la nostra Fiordaliso che è in arrivo e invece salutiamo Giorgio che non è con noi questa sera. Però di sorprese Brussellando questa sera ne ha tante per tutti voi all'ascolto, perché abbiamo un duplice appuntamento. Un appuntamento con degli ospiti qui in studio e abituale appuntamento telefonico. E come sapete Brussellando dedica, quando ci riesce, molto spazio all'agenda culturale, a volte un po' di più, insomma, a seconda di quelle che sono le nostre esigenze di tempo rispetto ai nostri ospiti. E questa sera la nostra agenda è qui presente, è in studio, e ci sono due giovanissime che hanno praticamente avuto un'idea molto originale. Io sono molto molto curiosa, perché pensate... Siccome, Dani M, tu sai perché Bruxelles è famosa?
Sì, è famosa per, non lo so, le frites.
È famosa per le frites. Poi?
Le chocolat.
Sì, giusto. Poi?
Il mannequin piece. O è qualcosa che si mangia?
Siamo sempre in ambito gastronomico.
No, non mi dire che sono i cavoli.
Ah,
i cavoletti.
Come diceva qualcuno che ora non c'è più. Bravo! Sì.
Signora Longari.
Sì. Ebbene sì, qualcuno ha lanciato questa idea che io trovo estremamente carina e l'ha chiamata l'aperitivo del cavolo. Allora, io do il benvenuto a Romina e a Serena, che sono le organizzatrici di questa splendida serata, perché sono sicura che sarà splendida, io vi potrò raggiungere solo verso la fine, così sarete tutti più allegri. E, da cosa nasce questa iniziativa? Quindi innanzitutto, allora, non so, decidete, Serena, Romina, insomma. Allora, Serena, ti do la parola, come mai questa iniziativa?
Allora, questa iniziativa, come giustamente dicevi tu, si chiama l'aperitivo del cavolo, ma l'idea del cavolo non è una, proprio una nostra idea. Noi come associazione ci chiamiamo La Vita è Belga e diciamo che l'aperitivo del cavolo è proprio l'appuntamento che dà avvio alle nostre attività come associazione culturale a Bruxelles. L'idea del cavolo viene dal blog di cucina e fotografia di Sigrid Verbert, che si chiama Cavoletto di Bruxelles, che è un blog, per chi lo conosce, di ricette, di fotografia, e di molto altro, animato da Sigrid, che è cuoca, fotografa, e che per noi è una persona molto interessante che abbiamo molto voglia di conoscere, perché un po' ci rappresenta, anche se al contrario, nel senso che Sigrid è brussellese di origine ma vive in Italia, a Roma, e invece noi siamo trapiantate a Bruxelles pur essendo italiane, e quindi per noi sarà l'occasione di incontrarla in una serata così conviviale in cui ci sarà la presentazione di questo suo libro, che si chiama Il libro del cavolo, e insieme alla presentazione del libro ci saranno appunto chiacchiere con lei e un aperitivo all'italiana organizzato e cucinato con le nostre mani, traendo anche un po' ispirazione dalle sue ricette. Insomma, sarà proprio un momento per passare una bella serata insieme, per dare il via all'attività di questa associazione.
E voi conoscete personalmente Sigrid, oppure per il momento è soltanto un'amicizia, diciamo, cibernetica?
La seconda, è un'amicizia virtuale. E quindi non vediamo l'ora, insomma, di conoscerla dal vivo, perché la conosciamo tramite appunto i contatti per l'organizzazione di questo evento e molto prima, anche perché noi abbiamo da tempo appunto seguiamo il suo sito e traiamo ispirazione dalle sue ricette per anche appunto per riprodurle anche noi. Insomma, è comunque un riferimento per noi, abbiamo il suo libro e così ci piace anche questa idea che lei mette nelle sue ricette, di coniugare un po' la cucina italiana con le sue origini belghe.
E come mai avete scelto proprio Sigrid? Insomma, avreste potuto magari scegliere altri simboli?
Beh, buonasera intanto. Abbiamo scelto lei, io personalmente come fan, perché io seguivo il suo blog, ho usato tantissime sue ricette, sono tutte ricette di sicuro successo, vi consiglio di andare sul suo blog, è un blog visitatissimo, tra l'altro da 6.000 contatti al giorno, 7.000 contatti, è uno dei più famosi blog culinari in Italia, e infatti lei proprio da questo blog è nata l'idea di scrivere questo libro che si chiama Il libro del cavolo, che potrete trovare poi giovedì durante l'aperitivo, lo potrete comprare, potete farlo autografare da lei in persona, quindi fare due chiacchiere con lei. E lei è di base una fotografa, ha lavorato freelance con Il Gambero Rosso, con Sale e Pepe, e poi è partita con questo blog così all'inizio quasi per noia, e poi ha avuto un successo strepitoso, e perché comunque in effetti è un blog che merita tantissimo, perché le foto sono curatissime, le ricette sono molto interessanti, e quindi poi tutto sui fili della rete è nato questo contattarsi, questo conoscersi, ed è nata l'idea di farla, di invitarla qui, proprio per farci da madrina, come serata lancio appunto della nostra associazione La Vita è Belga, e ha accettato subito, proprio sull'onda delle energie positive, ha detto sì, vengo, e quindi giovedì sarà con noi, siamo molto contente.
Allora, il libro del cavo. Quindi questo è il libro che ho qui sì. Davanti a me, vedo che effettivamente le figure, effettivamente l'appetito vi leggendo, perché...
Ma Ridì, ci consigli qualcosa?
Tra due minuti vi rispondo. Datemi soltanto un minuto e mezzo.
Il libro è strutturato un po' come un viaggio in vari luoghi, quindi ci sono i suoi luoghi d'origine, c'è Bruxelles, c'è Ostende in particolare, poi ci sono i suoi luoghi del cuore, quindi la Sicilia, la Calabria, anche il Giappone che ha visitato recentemente. Se date un'occhiata insomma sul suo blog, negli ultimi due mesi lei è stata in Giappone, ha postato delle foto meravigliose, insomma, quindi il libro è un po' strutturato come un viaggio attorno alle cucine di questi luoghi.
Infatti ho potuto notare che nel libro in realtà c'è molto di Belgio, però ci sono più ricette, c'è il gaspacio.
Sì, c'è anche la Spagna.
C'è la Spagna, sì. C'è qualcosa dell'Italia,
Francia,
c'è
sì,
la
sì.
Francia. Allora, a proposito, la zucchina mascherata. Beh, insomma, la zucchina è... Però ve la dico tra un minuto, perché voglio solo prendere le cose più... E allora, torniamo invece all'evento in sé. Quindi giovedì sera vi ritroverete alla Libreria Piola alle ore 19. Ricordiamo, la Libreria Piola è Henry Franklin 66, e immagino che servirete a tutti l'aperitivo a base di cavolo.
No, no, questo no.
Non c'è l'aperitivo a base di cavolo. Perché?
Un'illusione.
No, oh, che peccato, ero molto curiosa. Va bene, quindi l'aperitivo sarà?
No, l'aperitivo, il nome dell'aperitivo ovviamente è tratto dal libro. Il libro si chiama Il libro del cavolo, da cui l'aperitivo del cavolo. Ma le ricette sono tutte ricette italianissime: focacce, insalate di pasta, frittate di pasta, bruschette. Assaggeremo anche un olio, l'olio di piano grillo, l'olio d'oliva di piano grillo. Assaggeremo dei salumi, dei formaggi, insomma, ma tutto molto italiano, accompagnato poi dai vini buonissimi della Piola, come al solito.
Quindi il classico aperitivo della Piola sarà sostituito per l'occasione giovedì sera dal sì. vostro... Allora, ho cambiato idea, siccome siamo in Belgio, voglio leggervi dello stump. Siete d'accordo?
Lo stump.
Assolutamente.
Lo stump. Beh, è un classico. La parola arriva dal fiammingo e stump significa qualcosa a metà strada tra colpire e spingere. E infatti, nella fattispecie, ciò che si colpisce, e rigorosamente con il mestolo di ligno, sono le patate cotte insieme ad altre verdure, in modo da farne un purè, che rimane però grossolano, con ancora dentro dei pezzettini integri. Come dice l'autrice, è scemo, ma... genialmente buono, buono davvero, con una bella faccina. Qui la versione è classicissima con le carote, ma nel vostro stump ci potete aggiungere un po' ciò che vi pare, rimanendo però nel dominio degli ortaggi nord europei, mi raccomando. Dai porri, ai, indovinate cos'è, qual è la parola magica?
Cavoli.
Ai cavoletti, bene. Passando per ogni tipo di rapa, a patto, mi raccomando, di sposare sempre verdure e patate. Escludo, scrive l'autrice, che si possa essere belgi senza aver mangiato tutta la vita, almeno una volta a settimana, lo stump, servito con una carne a scelta. Le salsicce arrostite sono l'abbinamento classico, altrimenti stinco di maiale, stufato di manzo, eccetera, eccetera, e poi qui la fantasia, insomma, può volar via. Se non l'avete mai assaggiato, potete, ovviamente, sanare questa grave mancanza gastroculturale recandovi in qualsiasi osteria bruxellese, oppure forse giovedì sera alla Piola ce ne sarà un assaggio. Quindi stump o carotte, quindi stump met wortelen, così se c'è qualche fiammingo che ci ascolta lo accontentiamo. Quindi 4 grandi patate, 6 carote, una cipolla bianca, mi raccomando che sia bianca, 2 cucchiai di burro, un cucchiaio di latte, sale, pepe, e poi il resto, insomma, io
ovviamente. Sale, pepe, fantasia, dai.
Sale, pepe, tanta fantasia. Un'altra curiosità, allora, non avete mai conosciuto quindi Ingrid, sarà per la prima volta qui giovedì, come ve l'aspettate? Dal vivo, in persona? Avete formulato delle attese, delle aspettative?
Ma non ci ho mai pensato, non ci ho pensato a questa cosa sinceramente, però sono sicura che sarà un bell'incontro, perché al di là insomma, delle ricette interessanti eccetera, il suo blog a me piace perché c'è un'ironia di fondo nella quale mi ritrovo e che mi piace molto, quindi penso di ritrovare questo stesso stile nella persona.
Per te, Romina?
Sì, anch'io, ci siamo sentite moltissimo via mail ultimamente per organizzare questo evento, e devo dire che lei, nonostante appunto sia un personaggio di una certa levatura, comunque molto alla mano, è molto simpatica, proprio empatica, quindi mi sembra che sarà molto semplice proprio interagire con lei in maniera spontanea, quindi anch'io me lo aspetto un bel incontro.
Ah, e beh, noi tutti di Bruxellando e di Radio Alma auguriamo che, insomma, vi auguriamo che questo sia un ottimo incontro. Quindi la vita è belga, è questa vostra nuovissima Asbel, quindi noi siamo più che
neonatissima,
oltremodo, insomma, felici di aver inaugurato qui questa sera con Bruxellando dai microfoni di Radio Alma questa stupenda iniziativa italiana. Che cosa bolle in pentola, insomma, cosa prevede il futuro?
Allora, il prossimissimo incontro, subito dopo l'evento dell'aperitivo del cavolo di giovedì prossimo, abbiamo in cantiere la preparazione di un workshop di pizzica, di danza popolare salentina, che si svolgerà nel secondo weekend di giugno, il 10 e 12 giugno, e è organizzato come appunto un laboratorio teorico-pratico per imparare a ballare la pizzica e anche per conoscere un po' la cultura che c'è alla base di questo fenomeno, che adesso va molto di moda. E comincerà giovedì con la visione di un film, il film Pizzicata di Edoardo Whisper, che è un film del 96 che, meglio di qualunque lezione teorica, insomma, introduce proprio dal punto di vista storico e sociologico il fenomeno del tarantismo. E poi continuerà il venerdì sera e il sabato pomeriggio con il corso vero e proprio, un laboratorio teorico pratico tenuto da un insegnante che si chiama Chiara Sergio, che è una danza terapista, una coreografa, una ricercatrice di danza popolare, è un'insegnante molto brava che insegnato a allievi di tutte le età, di tutti i tipi, quindi veramente è un laboratorio aperto a tutti quelli che si vogliono avvicinare a questa danza. Sarà tenuto nel centro interculturale fiammingo, nelle sale di Elsenhof, in Avenue de la Couronne, e il costo del laboratorio è di 50 euro, quindi chiunque voglia iscriversi può farlo tramite
scrivendo a
info@lavitaebelga.eu, oppure consultando anche il nostro sito www.lavitaebelga.eu, che è comunque in costruzione ma che aggiorneremo a brevissimo con tutte le informazioni supplementari, insomma, quindi chiunque sia interessato ci può scrivere, così possiamo dare le informazioni sulle iscrizioni, che ovviamente sono a numero chiuso perché
certo,
dobbiamo limitare il numero dei partecipanti.
Ricordo solo ai nostri ascoltatori che ovviamente per motivi legati alla rete la vita è belga, e per una volta tutti coloro i quali si confondevano tra una E accentata e una E congiunzione saranno soddisfatti, perché qui la vita è belga, quindi punto. Saluti in particolare a qualcuno,
alle nostre
altre vite belghine,
sì. A Maria, Yael, a Francesca, Giuliana, e a Giuliana, che sono le nostre socie dell'associazione La Vita è Belga, che insomma siamo tutte insieme, abbiamo costruito questa cosa che, come dicevo prima, è nata sui fili della rete, ma veramente dal virtuale è diventato tutto reale e ci sta entusiasmando tantissimo, quindi
allora, a proposito del virtuale reale, ma Come mai poi l'esigenza di una ISBL? Perché capisco che si possa essere trascinati dall'entusiasmo, insomma, di una persona sicuramente carismatica. Come mai questo passo comunque coraggioso di passare, diciamo, dal serio al faceto?
Ma l'idea è appunto di non limitarci ad un evento che è quello appunto che ci sarà giovedì, ma di creare qualcosa che possa poi appunto crescere nel futuro in base alle nostre idee, alle iniziative che ci verranno in mente, agli spunti che raccoglieremo, e quindi il fatto di avere un'organizzazione, un'associazione di fondo ci permette di avere delle facilitazioni per organizzare eventi e iniziative, perché appunto di idee ne abbiamo molte. Idee che riguardano appunto iniziative per i bambini, perché alcuni di noi hanno figli, hanno idee anche appunto per quanto riguarda iniziative per bambini, poi anche altre che appunto in questo momento sono solo in fase così di ragionamento nostro, però l'idea è appunto di continuare nel tempo con una serie di iniziative e di avere quindi un'organizzazione di base, che è quella di un'associazione che ci può supportare in questo.
Avete già un gruppo Facebook?
Sì.
Bene, questo insomma è lo strumento attuale. Quindi per quanti volessero potete ritrovare anche La vita è belga. Quindi vi ricordo Il libro del cavolo di Ingrid Verbert.
Sigrid.
Il libro del cavolo, ricette, immagini e racconti di www.cavolettodibruxelles.it, edito da, spero di pronunciarlo bene, Cibele.
Sì.
Ok, quindi insomma ve lo raccomandiamo con tanto di marchio Made in Italy, quindi chi più di Bruxellando, di Radio Alma qui a Bruxelles, da questi microfoni non poteva non sponsorizzare questo bellissimo evento. Ho una domanda per la Ingrid quando arriva, per la Sigrid. Chiedetele da parte di Mari di Bruxellando se è possibile ricavare dal cavoletto un liquore. Questa è la mia domanda.
La potrai fare anche tu, la domanda giovedì.
Sì, la farai direttamente.
Ma dopo il corso di spagnolo, quindi arriverò verso le 8:15, 8:20.
Secondo me è possibile comunque, perché col cavolo tutto è possibile.
Non si butta via niente del cavolo.
Benissimo, allora io ringrazio...
grazie a voi.
Romina e Serena.
Grazie.
Ovviamente all the best and lots more. Amiche e cari amici, bentrovati Radio Alma Bruxellando, Mari di microfoni, quindi salutiamo le nostre Serena e Romina, e ora passiamo invece all'appuntamento telefonico. Questa sera è una serata effettivamente molto molto giovane e giovanile, così come il tema del libro, del romanzo di cui parleremo tra un attimo, che è Gli angoli remoti del presente di Stefano Piroddi. Stefano,
dimmi, ciao.
Buonasera, benvenuto, sei a Bruxellando e ti ringrazio di aver accettato questo nostro invito telefonico, e ne approfitto poi in radio di farti già immediatamente i complimenti per il tuo romanzo.
Grazie mille, Maria.
Che essendo di 300 pagine ancora non ho terminato, ma ci sono notevoli spunti di riflessione su cui di cui parleremo questa sera. Allora, vorrei che tu ti presentassi ai nostri ascoltatori, sì, e insomma ci raccontassi un po', prima di tutto un po' di te, per capire un attimo chi è Stefano, e poi, se ti va, di raccontarci del tuo cammino di scrittore.
Allora, ma mi sentite? Sì.
Ti sentiamo benissimo.
Ah, perfetto, ok. Allora, due parole su di me, quindi.
Sì.
Ho 34 anni, sono di Cagliari, mi ritengo uno scrittore giovane, visto che quelli che vanno per la maggiore hanno tra i 50 e i 60 anni, perciò sono giovanissimo. Sono anche un giovane autore, nel senso che sono esordiente, perché questo, come ti avevo già spiegato, è il mio primo romanzo. Grandissime e bellissime soddisfazioni, di solito si dice non mi aspettavo questo successo, un po' invece io un pizzico me l'aspettavo, perché sapevo di puntare su un tema originale, voglio essere veramente poco modesto, e tu me l'hai confermato
assolutamente, confermo
nell'introduzione, quindi sono felicissimo. Magari in queste proporzioni il successo non me l'aspettavo, però ben venga, insomma, tutto è ben accetto. Sul mio percorso di autore, io ti posso dire una cosa, guarda, ne ho iniziato 3 di romanzi e non li ho finiti. Ho iniziato questo e l'ho portato a termine, sai perché? Ho scoperto, secondo me, che per essere veramente scrittori bisogna scrivere di qualcosa che si ama o si odia. se l'argomento lo ami o lo odi e quindi provi un sentimento forte verso questo argomento, allora è sicuro innanzitutto che lo termini il libro, il romanzo. Ed è anche forse abbastanza sicuro che forse riesce a coinvolgere il lettore, così come ha coinvolto te nello scrivere. Perciò questo ti posso dire, ecco, forse i tre libri che ho iniziato e ho lasciato incompiuti era perché magari l'argomento non era abbastanza amato o odiato da me, quindi invece in questo caso sì, ho trovato un argomento che mi potesse coinvolgere pienamente, l'ho scritto quindi in pochi mesi fondamentalmente e sono riuscito finalmente a portarlo a termine, poi è stato pubblicato, non ti dico quello che è successo dopo.
Beh, immagino.
Guarda, io pensavo davvero da ignorante della cosa, da profano, che tutta la fatica si sarebbe esaurita con la pubblicazione, invece poi dopo è iniziato l'altro calvario, quello delle presentazioni, quello della diffusione, della distribuzione, della pubblicità, di tutto quello che c'è dopo, perché poi l'editoria è anche quello, quindi...
C'è fatto in sottonare che è più di pubblico, ma molto spesso anche con chi scrive, quindi avere un autore presente è sempre insomma sinonimo di sensibilità anche da parte dell'autore stesso.
Oh, poi comunque sono anch'io che vi ringrazio, tu hai ringraziato me.
Ah, figurati.
Io vi ringrazio tantissimo di questa bella opportunità.
A me dispiace di non essere potuta venire, purtroppo insomma è capitato in un giorno la tua presentazione qui a Bruxelles in cui avevamo già impegni, quindi c'è stato veramente impossibile, però vedi, la tecnologia, grazie a Brussellando, ci permette comunque di parlarne. Partiamo dal titolo. Come mai tu hai voluto intitolarlo con questa contraddizione, cioè gli angoli remoti del presente?
Ma a te è piaciuta questa contraddizione del titolo?
Sì, e ti dirò, ti confesso che effettivamente proprio questa ambiguità nel titolo ti spinge a leggerlo, perché cerchi di capire dove è il remoto e dove è il presente.
Io ti posso dire che non è che ancora pensano di poter cambiare il mondo. Il presente che io richiamo nel titolo è il presente un po' oscuro della nostra società, troppo consumista, troppo lacerata, troppo divisa. Gli angoli remoti sono appunto quelle persone che hanno una certa sensibilità verso le cose e magari pensano di essere degli angoli remoti, cioè troppo nascosti nel loro piccolo cantuccio. E non sanno magari che ce ne sono tanti altri come loro, non sanno che ne esistono altre persone, altri angoli remoti. E il messaggio di fondo di questo romanzo è che se queste persone dotate di sensibilità particolari, questi angoli remoti, si unissero, forse potrebbero cambiare in meglio questo presente un po' oscuro nel quale ci ritroviamo a vivere. Ed è un po' questo, ecco, la contraddizione può essere nei tempi, no? Remoto, presente, in realtà poi la contrapposizione è solo spaziale, cioè gli angoli remoti hanno un piccolo loro cantuccio, poi il presente, che è il termine in cui viviamo, romanzo. Ma io ti posso ripetere un po' quello che ti ho già anticipato, credo.
Sì, condividiamolo con i nostri ascoltatori.
Sì, certo. La ragione principale che mi ha spinto a scrivere questo romanzo è il desiderio di dare voce a quella parte di giovani, che magari non sono tantissimi, però certamente esistono, che ancora credono in valori profondi e nutrono sogni diversi da quei sogni da supermercato che ci vuole imporre la pubblicità, no? E a questi sogni da supermercato io oppongo, contrappongo questi i sogni dell'anima, cioè non per forza il desiderio di arricchire la propria vita con un'auto nuova, un telefonino di nuova generazione o un viaggio chissà dove, ma i sogni dell'anima, cioè arricchire la nostra esistenza tutto che in certi giovani è ancora inappagato, e magari anche sul significato della felicità, che come ti dicevo prima non può secondo me essere solo in ciò che di effimero possiamo comprare, ma forse la felicità sta davvero in ciò che di eterno ogni essere umano può creare attraverso la propria vita e magari, come i protagonisti del mio romanzo, fare della propria vita un'opera d'arte e quindi renderlo qualcosa di davvero unico. E credo che sono questi, bene o male, con gli stimoli veri che mi hanno spinto, mi hanno coinvolto in prima persona poi alla fine e quindi mi hanno spinto a iniziare e concludere questo libro.
Beh, tu tratti di temi comunque molto attuali, perché tutto sommato i tuoi protagonisti sono dei, io dico ragazzini, ma veramente di oggi, soprattutto le loro inquietudini, i dubbi e soprattutto come si fanno facilmente abbindolare, e uso il termine abbindolare, da tutto ciò che è. Ma forse perché, come tu scrivi veramente benissimo nel tuo romanzo, tutto quello che è e che sembra così com'è è più facile, si raggiunge molto più facilmente, invece un ideale, come dicevi tu prima giustamente, richiede uno sforzo in più, richiede innanzitutto la difesa di quell'ideale,
certo.
La condivisione, che comunque è già quanto dire, e poi ovviamente il coraggio e la forza di combattere per approdare ad un risultato concreto, che è quello che accade poi in questo tuo romanzo, perché entra in questa noia, in questi giorni tutti uguali, arriva Oscar Petri. E Oscar è assolutamente straordinario, che è cresciuto tra i boschi, le montagne, e pensa, lui giustamente decide di cambiare il mondo attraverso l'arte e la poesia. A quello che mi aveva colpito in particolare sono due cose. Soprattutto nei primi capitoli, io non ricordo, forse nei primi cinque capitoli, c'è il fratello di Roberto, Marco, che è un naturalista convinto, però se la prende con l'umanità e dice a questo caldo è dovuto al riscaldamento climatico, e quindi c'è questo aspetto della natura. Poi più in là arriva Oscar, e Oscar inizia a parlare di natura in un altro modo. E la mia domanda è la seguente: come mai hai voluto dare questi due aspetti così, diciamo, diversi, e dare queste due visioni poi che si hanno oggi e che si potrebbero avere oggi della natura, uno disincantato, l'altro fatalista?
La domanda è, non perché siamo in diretta, perché sei tu, è splendida, perché pur con tutte le presentazioni che ho fatto, ancora non mi era stata fatta una domanda simile. Hai colto un aspetto secondo me particolarissimo del libro, e quindi anche della differenza di vedute tra una persona in gambissima come Luca, però inserita nella nostra società, e un'altra persona straordinariamente in gamba come Oscar Petri, che cambia il mondo poi, che però è al di fuori della nostra società.
Esatto.
La differenza di vedute rispetto alla natura è proprio sta in questo. Cioè nel fatto che Luca è un ragazzo sensibile a certe tematiche, ma ha vissuto come un ragazzo dei nostri tempi. Scuola, università, famiglia, società dei mass media, con tutto ciò che ne consegue. Oscar invece, per scelta sua, ha vissuto al di fuori della società e della civiltà. Non però distaccandosene completamente, osservandola dall'esterno, ma non venendo coinvolto dalle pazzie della nostra società. E quindi possiamo dire che la visione di Oscar è appunto una visione poetica della natura. Lui l'ha vissuta come una parte, come una vera e propria parte della natura. Lui l'ha vissuta direttamente sulla propria pelle la natura, con tutti anche i suoi pro e contro, non solo quindi il lato magari più estetico e poetico, anche le contraddizioni, il peso di vivere in una foresta, nei boschi, sulle montagne, però questo le ha fatto acquisire una consapevolezza e una visione del tutto particolare rispetto al mondo che ci circonda. Come lui dice in alcuni dialoghi, per lui la Luna non è semplicemente un satellite, la Luna è la sorella sfortunata della Terra, perché sulla Terra c'è la vita e sulla Luna no. Oppure, per riecheggiare una bellissima definizione che Jim Morrison diede della rugiada, la rugiada non è semplicemente la liquefazione dell'aria al mattino, come potrebbero dire gli scienziati, ma è le lacrime di gioia della pianta al contatto con l'aria e con il sole del mattino. Quindi è questa la differenza tra i due personaggi, ma in fondo tra la visione stessa di Oscar è la visione che noi abbiamo come società di oggi della natura. Il fatto che tu l'abbia accolto a me fa un piacere immenso. Non so quanto la mia risposta possa essere
chiara
oppure ai radioascoltatori quanto possa essere stata chiara, però appunto non essendo abituato a darla questa risposta, perché nessuno però mi ha fatto questa domanda.
Ma ci sono tante altre sfaccettature di cui poi parleremo magari via email, perché ahimè il tempo in radio è assolutamente tiranno.
No, certo.
Ma chi ti ha ispirato? Cioè, la figura di Oscar Petri, perché io trovo che, guarda, non perché tu sei l'autore, ecco, ora riveniamo, ma io trovo che sia una figura straordinaria.
Grazie.
Perché mi ha ricordato da un lato il filone romantico, e questo lo hai già confermato tu, insomma, parlando del rapporto con la natura, Però lui, a differenza dei romantici, e poi qui magari mi puoi smentire o confermare, Oscar non è un asociale, come era il romantico tipo inglese o lo stesso italiano, ma è un sociale, un uomo sociale, vive nella socialità. Ecco un altro, diciamo, un'altra sfaccettatura che avevo colto in questa sua conoscenza, voglio dire, anche minuziosa e particolare. Insomma, i messaggi che lui scrive sono comunque ricchi di acume, e non attribuiresti mai un pensiero del genere avvenendo sbucasto ragazzo, insomma, così out of the blue, quando insomma incontra le quattro ragazze in campeggio, e lui inizia ad enumerare tutte le varie magie legate alla natura, oppure quando si trova a passeggiare con Anna, quando la porta lì, penso che cosa staccava l'albero della quercia o dell'ulivo, non ricordo più. Comunque, voglio dire, è un personaggio effettivamente straordinario, perché riporta in vita, come ti dicevo prima, per me questo è uno degli aspetti più importanti, perché è un aspetto di cui poi la nostra Fiordaliso qui in studio ci parla molto spesso, proprio di questa natura. Però tu hai saputo cogliere, secondo me, un aspetto che fino ad oggi è considerato minoritario. Perché se è vero che c'è il cambiamento climatico, comunque tutta una serie di cose di cui sentiamo parlare quotidianamente, è anche vero che alla base il principio più importante è che l'uomo da qualche parte è venuto meno alla sua promessa, cioè quello di un equilibrio con la natura. Allora questo lo si rivede poi in un altro tipo di natura che tu descrivi benissimo, nel bullismo dei ragazzi, che si trovano poi a malmenare quel povero ragazzino che sta lì, ovviamente non avendo natali illustri, non avendo una famiglia dietro che può proteggerlo, si ritrova lì indifeso, e qui ritorna secondo me nuovamente il binomio natura-uomo, e si ritrova a subire quelle che sono poi le violenze di questi altri due diciamo studentelli firmati all'ultima moda.
In fondo una sorta di legge di natura trapiantata in una classe dei nostri giorni, dove il più forte distrugge il più debole, lo annienta, però senza tutti quegli equilibri che invece garantisce la natura poi in sé per sé.
Sì.
E che noi invece abbiamo falsato, magari. Sì, assolutamente d'accordo nell'interpretazione che hai dato.
Ora, ci sono due protagonisti però in questo, secondo me, in questo romanzo. C'è Oscar da un lato e Roberto dall'altro.
Certo.
E Stefano, chi si sente più vicino, a Oscar o a Roberto?
Ah, guarda, ho imparato una cosa, che l'autore è in tutti i personaggi, persino in quelli femminili. Secondo me c'è, guarda, un po' di me, ovviamente in Oscar, perché la visione che lui propone è la mia visione del mondo e della vita. C'è un po' di me in Roberto, perché le inquietudini, i dubbi e le incertezze di un ragazzo di 16 anni, nel ragazzo di 16 anni di Roberto che ho descritto nel libro, sono un po', credo, le inquietudini, le incertezze e i dubbi, più o meno di tutti i sedicenni, ecco. Ma poi c'è qualcosa di me in Anna, nella sua anche ritrosia, un po' nel seguire Oscar in questo cambiamento di stili di vita. C'è un po' di me in Lucia, in Luca tantissimo, nel fratello intendo di...
Sì, sì, il fratello, Salinari. sì, esatto, quindi, Luca. Sì.
Persino nei personaggi simili, io penso che l'autore veramente un po' dell'autore ci sia dappertutto, forse anche in quelli negativi, guarda, Giuntini, Marchi, Teodoro Gassi, forse sì.
Beh, Pirandello ci insegna che siamo uno, nessuno e 100.000, quindi insomma
sì, esatto, guarda, catalogare l'essere umano come fa la pubblicità in, diciamo così, in gabbie preconcette, preconfezionate, è assurdo, ma appunto la pubblicità serve per veicolare il suo messaggio pubblicitario, il suo spot, quindi serve che l'uomo venga catalogato così. In realtà poi sappiamo benissimo che l'essere umano è una tale sintesi di energie fisiche, mentali e morali e spirituali, che è impossibile catalogarlo, e le sue sfumature sono una, nessuna, 100.000, appunto. e quindi sì, un po' in Roberto, un po' in Oscar, un po' in realtà in tutti quanti, ma credo che ogni autore possa confermare questa visione abbastanza variegata.
Tu parli di Oscar, quindi, e poi alla fine lui realizza questa sua rivolta giovanile. Come mai hai pensato ad una rivolta? Questo mi ricorda un po' il 68, che era quello a cui pensavi, oppure mentre scrivevi pensavi ad altro? Qual è stato l'elemento che ti ha fatto scegliere come atto e momento dirompente la rivolta?
Allora, se si parla di rivolta giovanile, ovviamente il parallelo con il 68 salta immediatamente al ricordo, alla memoria, e io un po' ci ho pensato a quello. Però forse non tutti sanno che, e questo è un altro mio esempio del passato a cui mi sono riferito, che in Germania negli anni 20 si diffuse il cosiddetto movimento giovanile dei Wandelvögel, cioè era chiamato così in la traduzione uccelli migratori, ed era un movimento giovanile di rottura rispetto alla società borghese, rispetto alla società dei consumi e rispetto alla società dei genitori. Erano chiamati appunto Wandelvögel, cioè uccelli migratori, tutti quei ragazzi che decidevano a un certo punto di mollare le loro famiglie per andare a praticare una vita in armonia totale con la natura nei boschi, nelle foreste tedesche. Tu che hai letto il libro sai benissimo quanta importanza ha il contatto con la foresta in questi giovani ragazzi che si ribellano alla società dei loro genitori, alla società dei mass media. Quindi il 68 sicuramente, ma sicuramente anche quel movimento giovanile tedesco degli anni forse 10, degli anni 10, anni 20, quello che ha preceduto insomma l'avvento del nazismo, ma che con il nazismo non aveva niente a che vedere ovviamente. Poi magari ci possono essere tanti altri riferimenti dal punto di vista storico, ma non sto qui a elencarli. Invece rispetto alla tua domanda, perché una rivolta, perché una ribellione? Innanzitutto la rivolta nasce da una ribellione individuale, che poi diventa appunto rivolta collettiva di tutti questi ragazzi.
Esatto.
Il perché è semplice, non si può secondo me cambiare il mondo se prima non si cambia un po' qualcosa di noi stessi attraverso la ribellione, e quindi poi non si può cambiare il mondo se rispetto a questo mondo poi non ci si rivolta, ecco. Non credo tantissimo nella politica dei partiti, nella politica della mediazione, nella politica del compromesso. Credo ovviamente in un sistema pacifico per cambiare le cose, però questo sistema pacifico deve avere in origine una rivolta, appunto, un atto di ribellione, un momento in cui ciascuno di noi dice no, basta, non sono un consumatore, sono un essere umano, non sono uno zimbello della pubblicità e delle multinazionali, sono un qualcosa di più, non sono uno sterile acquirente di beni di consumo, ma bensì sono, in quanto essere umano, un ammiratore della bellezza del mondo e a mia volta un creatore di bellezza. Ecco, se rispetto a tutte queste piccole considerazioni noi ci facciamo artefici di una ribellione e le facciamo nostre quelle considerazioni, beh, innanzitutto quindi avremo detto di no a tante cose e quindi anche alla strumentalizzazione che il sistema fa di noi e dei nostri bisogni e dei nostri desideri. E poi dopo quella piccola ribellione individuale, se ci si unisce tra tanti piccoli ribelli, poi nasce magari una rivolta, che è appunto il dire il sistema così com'è forse potrebbe essere migliorato perché non ci va, e siccome siamo in tanti si può cambiare. D'altra parte, come io dico anche nel libro, un sogno se lo fa una persona sola non fa tanta paura, ma se sono in tanti a farlo lo stesso sogno, allora qualcuno lì che gestisce le leve del potere magari incomincia a tremare.
Speriamo, guarda, soprattutto in Italia, insomma, sarebbe ora che riuscissimo, insomma, a smuovere un po' le acque.
Io quello che mi chiedevo alla presentazione di Bruxelles, dico subito questa cosa, era se a voi che siete lì in Belgio arrivavano un po' attutite le notizie dall'Italia, o se avete invece il polso della situazione, perché è quasi disastrosa, diciamo, ecco, quindi giusto questo volevo dirlo, ecco.
Ma noi da qui comunque, insomma, l'eco arriva ed è anche abbastanza chiara e forte. Io ho un'ultimissima domanda, perché il tempo ahimè veramente scorre veloce. Qual è stata la reazione delle tue platee? Immagino che tu abbia presentato il libro svariate volte in Italia, sei venuto anche qui a Bruxelles. Quali sono state le reazioni, quelle più immediate?
30 seconds remaining.
Quella della presentazione di Bruxelles. La partecipazione alla presentazione è stata ottima, anche dal punto di vista qualitativo degli interventi. La reazione in linea di massima è assolutamente positiva.
Ah, Stefano, scusa, mi dispiace, abbiamo un problema con la linea del telefono. Riproveremo a chiamarti, qualora non dovessimo riuscirci. Intanto ti salutiamo. Ti ringraziamo e poi ti spiegherò, insomma, cerchiamo di riprendere la comunicazione. Ed eccoci qui. E queste sono ovviamente le cose belle della diretta, perché a volte mi chiedono: ma voi di Bruxellando andate in diretta, siete lì, sai, registrate? Non so perché si diffondono questi miti urbani. Bene, ora avete la conferma che proprio così non è. Io lascio la parola alla nostra Fiordaliso per il Librangolo, e poi abbiamo soltanto tre piccolissimi eventi che caratterizzeranno la nostra agenda di Bruxelles per questa sera. Ti aiuto io con la sigla? Ti prego.
Certo.
Librangolo.
Oggi è un po' rock, però grazie tantissimo. Ecco. Comunque stasera rimarremo assolutamente in tema, perché come promesso l'altra settimana, stavolta parlerò di un libro che avevo appena letto, che è quello di James Lovelock, The Vanishing Face of Gaia. E il titolo ve l'ho detto in inglese anche perché questa è l'ultima fatica di questo scienziato, e quindi scritto in 2009, ancora non si è fatto in tempo di tradurlo. Però vi potete anche procurare altri suoi libri di anni precedenti, che comunque alcune idee base lo contengono, vi fanno capire il suo universo, per esempio La rivolta di Gaia, che di un paio di anni fa. Ma chi è questo James Lovelock? Cioè, questo James Lovelock non è altro che un rispettabile scienziato di oramai quasi 90 anni, che era quello che ha fondato la teoria del pianeta vivente Gaia. Cioè, secondo James Lovelock e i suoi seguaci, il pianeta Terra è un organismo vivente autoregolante, di cui componenti interagiscono dinamicamente per mantenere le condizioni diciamo ideali per la vita sul pianeta. Infatti questo, ai tempi, che era negli anni 60-70, era una teoria rivoluzionaria. Infatti ci ha messo tantissimo tempo ad essere accettata dalla comunità scientifica, ed è anche unica nel suo essere, ed è anche per questo che è stata contestata. Infatti, perché questa teoria richiede un approccio assolutamente interdisciplinare, richiede un approccio olistico. Ciò che le scienze spezzettate, diciamo, di ancora anche oggi non riescono a soddisfare. E quindi che cosa dice Lovelock? Lovelock, soprattutto in questo libro, si preoccupa per il cambiamento climatico. E lui, come scienziato della Terra vivente, diciamo lo vive in modo abbastanza intenso questa crisi, e lo capisce anche magari meglio di tanti. Cioè, quello che lui dice, da un lato, è che stiamo andando un po' in una direzione falsa. Soprattutto richiama l'attenzione sul fatto che le previsioni e le modellazioni del tempo attuale sul cambiamento climatico sono dimostrate false, per esempio, dalle osservazioni dirette sul clima. Ma siccome oggigiorno nella scienza si preferiscono i modelli un po' miti, diciamo, non si riesce a portare queste evidenze un po' più individuali dentro il mainstream, cioè dentro il pensiero comune. E dice che tutte le nostre policy, tutte le nostre azioni su cui cerchiamo di lentamente convertire il nostro modo di fare economia, il nostro modo di vivere in una versione più verde, siano troppo miti, troppo graduali rispetto a quel che si richiederebbe. E ovviamente tutte queste sue affermazioni le appoggia con delle evidenze concrete e osservate. Cioè, che cosa vorrebbe lui che facessimo veramente? Quello che vorrebbe lui che facessimo non sarebbe altro di prepararci, piuttosto per adeguarci ad un cambiamento climatico che avverrà proprio senz'altro, secondo lui, cioè di cui non c'è un ritorno, è irreversibile oramai.
E quindi quello che lui ci richiederebbe è di concentrarsi su quelle isole che sicuramente sopravviveranno, saranno più umide, saranno più vivibili anche per gli esseri umani, e di renderli autonomi dal punto di vista energetico, di renderli autonomi dal punto di vista di sostentamento, e di renderli anche capaci di cominciare un processo di rigeneramento del pianeta, come sullo suo stato di organismo vivente che è ideale per la vita umana e anche la vita di tutto il resto degli organismi che vivono sulla faccia della Terra. Quindi lui dice: non abbiamo più il tempo di cominciare da zero con delle invenzioni che generalmente hanno bisogno di 40 anni per arrivare ad un livello su cui si riescono ad implementare davvero nella realtà in modo diciamo economicamente accettabile. Dice: non abbiamo il tempo per questo, dobbiamo usare le possibilità che abbiamo già nella mano, e in questo istante che lui parla di due, per esempio, fonti energetiche che sono a disposizione, che sono le uniche alternative a quelli che usiamo adesso in prevalenza, che sono l'olio e l'olio e il carbone, cioè il nucleare e l'energia solare. Per esempio sul nucleare portano un sacco di evidenze che dimostrano in quanto sia praticamente meno nociva per gli umani rispettivamente al carbone o al petrolio, portando anche le evidenze che, per esempio, con l'incidente di Chernobyl, che era proprio dovuto a degli errori umani, siano morti 73 persone, mentre in comparazione con le attività connesse alla esplotazione del carbonio e dell'olio siano morte migliaia di persone oramai durante la storia. Quindi lui porta questi esempi, lui porta queste idee, e il suo scopo finale sarebbe quello di non di dirci che tutto andrà liscio se noi cominciamo ora a svegliarci un po'. No, quello che lui dice è che comunque ci sarebbe un riscaldamento abbastanza fatale del clima. Lui comunque dice che ci sarebbe un restringimento dell'area vitale dell'uomo. Lui comunque dice che in conseguenza di questo le migrazioni di massa, le guerre, cioè un sacco di persone morirebbero praticamente. Cioè, che queste cose secondo lui comunque avverranno. Quello che lui vorrebbe ottenere con quello che suggerisce attraverso questo suo libro e che ci possano esistere delle isole di umanità che riescono a sopravvivere e su cui si può basare una ricostruzione nel futuro, che non è che ci dobbiamo aspettare con tanti sogni un o due anni, ma si deve aspettarsi proprio 100.000-200.000 anni, che è il tempo di rigenerazione che nel passato la Terra ha dimostrato di aver bisogno. Quindi è un libro parzialmente, diciamo, depressivo. Perché se Lovelock ha ragione, semplicemente non è che cioè non, quello che dobbiamo fare magari è di cercare i nostri skills di sopravvivenza. Dall'altro lato invece dice un sacco di cose che davvero si potrebbero fare, che secondo me se si facessero e se il grande catastrofe non avverrebbe, anche allora ci tornerebbero molto utili. E quindi per pensare, per non so, per darvi un po' di extra spinta nelle vostre azioni di ogni giorno, non di uomo consumatore, come diceva anche il nostro autore prima, ma come un uomo che ammira la bellezza della terra e che vuole crearne a sua volta, allora leggete anche James Lovelock, The Vanishing Face of Gaia.
Bene, io sarò la prossima lettrice, questo Imola già lo sa, quindi insomma potrà contare anche me come lettrice, perché mi ha incuriosito molto, anche alla luce poi insomma di questa visione estremamente raffinata e romantica della natura. Insomma, se riusciamo poi a conciliare le due cose, magari questa visione gotica del nostro autore, cerchiamo un attimo di tenercela lontana, insomma riappropriamoci della visione proprio romantica per eccellenza. Noi quindi siamo ormai quasi alla fine E volevo ricordarvi tre eventi in particolare, perché quindi giovedì sera, mi raccomando, tutti quanti a questa simpatica iniziativa dell'aperitivo.
L'aperitivo del cavolo.
Ecco, esatto, l'aperitivo del cavolo. E poi invece ogni due anni si organizza questa, possiamo dire, carrellata di molto simpatica che si chiama la Zinneke Parade. Quindi se c'era stata due anni fa, quest'anno la ripropongono sabato 22 maggio, questa volta con un tema a table, an Tafel. Quindi figuratevi che gli organizzatori avevano lanciato nel dicembre 2008 un appello a tutti gli internauti chiedendo quale dei temi preferissero parlare. E beh, hanno votato, insomma, il popolo si è espresso, il popolo è sovrano, e l'argomento che è risultato essere più votato è proprio questo, della tavola. Ma dire a tavola significa tante cose, non è soltanto questo invito immediato a mangiare, ci sono altre possibilità, la tavola di conversazione, essere magari a tavola con degli amici, con degli ospiti. Beh, c'è il tavolo delle negoziazioni, c'è la table d'orientation, des chevets, d'opération, de matière, de moltiplicazione. Insomma, volendo, ci sono tantissimi sinonimi su cui poter giocare, così come il banchetto di Platone, l'ultima cena, la grande buffata, a colazione da Tiffany, perché no? Quindi, per tutti coloro i quali ne sono interessati, che magari non hanno manco nemmeno partecipato a questa iniziativa, la Zinneke Parade sarà in città, quindi praticamente la vedrete attraversare le strade più importanti di Bruxelles tutto il giorno, il 22 maggio. Un'ultimissima curiosità, perché mi ha incuriosito molto, è ovviamente Zinneke. Cosa vuol dire Zinneke? Zinneke, a quanto pare, è in brussellese, quindi insomma parliamo proprio di un termine veramente locale, e indica sia la Petite Seine, che era il fiume che un tempo bagnava Bruxelles ed evitava ovviamente le inondazioni, e l'altro invece è, lo dico in francese perché sono più carino, un chien bâtard qui parfois termine son existence dans la Seine. Quindi di conseguenza le Zinneke è colui il quale ha origini multiple, simbolo quindi del carattere cosmopolita multiculturale di Bruxelles, e io lo auguro veramente a questo stato che ci ospita di ritrovare il sentimento di unità e di approfittare della ricchezza che la caratterizza, e insomma di riuscire a superare questo momento difficile che il paese sta attraversando a livello istituzionale. Poi c'è invece questo mercatino carinissimo, il mercatino medievale di Etterbeck, che giunge alla sua 18ª edizione, venerdì dalle 18 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 20, quindi dal 21 maggio al 23 maggio l'ingresso è gratuito, presso il quartiere della Chasse, Avenue du Deuxième Régime à l'Ancien. Per tutti coloro i quali hanno nostalgia del Medioevo, che sono cultori amanti di quest'epoca, il momento è venuto, insomma, per riviverlo. Ed infine il concorso internazionale della Regina Elisabetta 2010, che premierà i più talentuosi, come possiamo dire, suonatori di pianoforte, scusatemi, musicisti, ora veramente le parole...
Pianisti,
grazie Imola, ti ringrazio, è perché sto veramente di corsa, al Palais des Beaux-Arts, alla Rue Ravenstein 23.000 Bruxelles, e per quanti volessero insomma partecipare vi invitiamo a chiamare, perché 02 507 82 00, dal 5 maggio e fino al 29 maggio, quindi siamo nella fase finale. Io ringrazio tutti, ringrazio le nostre ospiti che erano qui questa sera, Romina e Serena, ringrazio Fiordaliso, straordinaria, perché ha mantenuto la promessa che mi avrebbe parlato in tempi brevi del suo bellissimo libro. Ringrazio Dani M in regia.
Buonasera a tutti, grazie.
Salutiamo il nostro George, che veramente insomma speriamo di ritrovare prestissimo.
Ringraziamo Mary D
saluta a tutti quanti, vi ringrazia e vi dà appuntamento a martedì prossimo. Buonanotte.